Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido e splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Buonasera a tutti. Abbiamo appena terminato l'evento della presentazione del libro Un albero al contrario dell'autrice Elisa Luvarà. È luna di notte
e siamo qui all'esterno sotto il cielo stellato nel silenzio
delle colline di Monteverde.
Esatto. E niente, è una serata splendida e abbiamo voglia di condividere con voi l'emozione di questa serata.
La voce che avete appena sentito è la voce di Elisa, una splendida ragazza di 28 anni che ha avuto nella sua vita un'esperienza molto particolare che adesso brevemente proviamo a farcela raccontare. Prima di cominciare vogliamo dire che questo evento è stato organizzato dall'Associazione I Luoghi della Scrittura di San Benedetto del Tronto con il presidente Mimmo Minuto e nella rassegna Piceno d'autore. Questa è la sezione dedicata all'editoria e in questo caso stasera abbiamo assegnato il premio alla giovane promessa della letteratura italiana. Che cosa mi dici prima di tutto di questo titolo? È un titolo molto particolare, poi sì. Teniamo un po' in suspense i nostri ascoltatori e ci dici meglio che cosa volevi dire esattamente.
Ok, allora un albero al contrario è ovviamente una metafora e sintetizza un po' la visione che ha la protagonista del libro di se stessa, quindi lei assorbe quello che le serve per vivere, la sicurezza in se stessa e il suo nutrimento, non tanto dal passato, dalla sua famiglia d'origine, quindi da quelle che sono le radici delle persone, ma dal presente, quindi non dal passato. Io ho immaginato queste radici esposte verso l'alto che si sbracciano verso il cielo e vengono nutrite dagli uccellini di passaggio, quindi l'importanza degli incontri, dei nuovi incontri che Ginevra fa. La protagonista del libro, esatto, e in cui io mi ritrovo perfettamente, tanto che le tappe di Ginevra, che poi approfondiamo, ecco, sono sovrapponibili alle mie. Per questo è un romanzo semi-autobiografico, in un certo senso quasi del tutto autobiografico, e questo perché, esatto, io ho avuto un'esperienza un vissuto diverso da quello normale, più regolare e più sentito, nel senso che mi sono... Quando a 4 anni sono stata allontanata dalla mia famiglia d'origine e sono stata affidata a quella che all'epoca era un istituto, adesso non esistono più, era un istituto con le cuoche, voglio dire, e il dormitorio. Ho vissuto lì qualche anno, poi sono stata data in affidamento a una famiglia che però non era adeguatamente preparata appunto all'affido familiare, quindi è stato un idillio durato veramente poco, non so neanche se chiamarlo proprio idillio. E poi sono approdata in questa comunità ed è lì che inizia il libro, quindi con Ginevra che entra in questa comunità per minori, trasportando due sacchi neri per l'immondizia, dove all'interno ci sono tutti i giochi, i vestiti della protagonista, e poi eccola, da lì la si accompagna nel suo percorso in questa comunità, colorata dalla presenza di altri bambini come Ginevra e della signora Tilde, l'educatrice.
Questo è un libro scritto dal punto di vista dei bambini, è una cosa completamente nuova perché noi siamo abituati a sentire parlare magari di affido, magari da persone esperte, magari da assistenti sociali, psicologi, sì. E invece è questa forse anche la novità. Una cosa che ci tengo particolarmente a dirti è che la naturalezza della tua scrittura è quella che fa coinvolgere il lettore fin da subito, sì. E fa appassionare anche a due personaggi in particolare. Uno l'hai appena detto, Ginevra, che possiamo dire Ginevra Elisa.
Sì, esatto.
E l'altro un ragazzo più o meno coetaneo, sì. Parliamo di ragazzini di 11 anni, sì. Agape. un nome che ricorda ovviamente il nome greco
dell'amore,
amore incondizionato, perfetto. E, qualcosina di questi due ragazzi?
Sì, si somigliano molto Ginevra e Agape, anche se non si direbbe al primo impatto, ma si somigliano più che altro nell'essenza della loro storia, nel senso che entrambi hanno due genitori affetti da un disturbo mentale che li rende inabili alla genitorialità. E loro si ritrovano in un modo particolare. All'inizio Ginevra è attratta da questo bambino bellissimo che porta con sé proprio il candore tipico proprio dei bambini quando ancora hanno dentro tutte le speranze verso il futuro, mentre Ginevra è già più adulta in questo senso, è molto più disincantata, esatto. Quindi all'inizio Ginevra è attratta da questo bambino, ma lo guarda e cerca di entrarci in contatto, ma la vera confidenza, la vera intimità si crea proprio quando le loro storie si incontrano. Avviene proprio che ascolterà o riglierà questa conversazione di Ginevra con la sua mamma naturale, questa mamma disturbata, e quindi queste conversazioni al telefono sono sempre un pochettino fuori assurde, dalla realtà, sì. Assurde e molto sofferte da parte della protagonista, e quindi Ginevra reagisce tirandogli un pugno e mandandolo via, perché ovviamente si difende, non vuole che altre persone ascoltino, diciamo, le oscenità, quelle che le sembrano le oscenità della sua mamma disgraziata. Alla fine
anche lui comunque, esatto, ha una vita anche molto simile, soprattutto con il papà.
Esatto, il papà di Agape è un personaggio particolarissimo, perché è una persona talmente incapace di stare in mezzo alle altre persone, una persona proprio ammalata non tanto nella mente ma proprio nell'anima, no? E lui abita ha trovato rifugio in questo bosco, fuori dalla città, fuori dai rumori, eccetera, si nutre con quello che trova, e anche se si pensa che certe situazioni non siano così presenti nella vita di tutti i giorni, in realtà tante persone, voglio dire, può capitare, no, che una persona viva male a tal punto la società, il contesto in cui vive, la propria persona, a tal punto da volersi isolare. Ernesto, il papà di Agape, lo fa in maniera eclatante, sicuramente aggravata poi questa cosa dai suoi disturbi che effettivamente ha, e Agape vorrà, però nonostante il papà in queste condizioni non riesce a rinunciare all'idea di poter tornare un giorno a vivere con lui, mentre Ginevra dice: benissimo, mia mamma sta male, non potrò mai ricongiungermi a lei, e quindi sente proprio di essere sospesa in un limbo e non sa cosa le prospetterà il futuro, perché non può ricongiungersi con la famiglia d'origine. Invece Agape vuole a tutti i costi ricongiungersi, quindi questa è la grande la loro grande differenza, che poi affronteranno insieme comunque sia.
Nel libro ci sono due concetti molto importanti quando parli della comunità. Ginevra dice che praticamente i bambini tra loro si sentono attraverso il dolore, per sì. Loro il dolore è come una forza di richiamo, vero? E un altro dice che la comunità è come una sorta di limbo,
sì.
Dove i ragazzini transitano.
Esatto.
Transitano per essere depurati.
Sì, devono decantare in qualche maniera. Infatti quello che si dice dei bambini della comunità è che siano lì per spurgare tutto quello che gli è capitato prima, e quindi non si parla della loro storia. Loro magari ne riescono a parlare tra loro quando si crea veramente questa connessione di cui parlavamo prima, però in realtà con gli educatori si cerca di aiutarli a dimenticare, anche se dimenticare è impossibile. Quindi poi ecco, la comunità in questa società, quando si parla di comunità, uno pensa quasi a un lager, una specie di prigione per giovani bambini disgraziati, dove accadono cose necessariamente brutte. In realtà la comunità di Ginevra è un posto, come dicevo prima, colorato, con le sue pecche e le sue cose anche belle da vivere, quindi somiglia molto a una famiglia allargata, quindi la imita perfettamente quando si ritrovano attorno al tavolo tutti e sette a cena e si raccontano le cose, eccetera. Ma poi quindi la comunità, io anche come l'ho vissuta, siccome dicevamo
la tua esperienza.
Esatto, secondo la mia esperienza è sicuramente un posto dove si respira un'aria di provvisorietà, nel senso che si sente che tutti transitano da lì e sono destinati altrove, e quindi in un certo senso anche questo ti porta purtroppo a non sentirti mai al sicuro a casa. Al tempo stesso però l'aspetto positivo è che ti senti un po' come dentro un ospedale, come un ricovero dove si prenderanno cura di te anche se sei, anche con i tuoi difetti, cioè non devi aver paura di esprimerti in qualsiasi modo, essere veramente te stesso. Ginevra ha dovuto forzarsi tantissimo nella prima esperienza di affido, doveva assolutamente farsi accettare e competere con i figli naturali della coppia, invece in comunità finalmente è libera di essere se stessa e non compete più con nessuno, perché tutti gli altri bambini non solo sono come lei, ma non sono, magari insomma non, tra di loro non c'è nessuno che emergerà, nel senso che verrà amato di più. Esatto, sono tutti amati allo stesso modo, quindi né primi ma neanche ultimi.
Bellissima la figura di Tilde.
Sì.
Chi è Tilde?
Mi sono ispirata. Allora, lei è proprio calzante perfettamente al ricordo di questa educatrice che mi ha accolto quando sono entrata e poi mi ha accompagnato tutto per tutto il tempo in cui sono rimasta lì. È una donna molto, molto amorevole, quindi l'ho descritta anche come la ricordavo, paffuta con le fossette, amante dei biscotti e della buona cucina, un po' grassottella e proprio materna e rassicurante. La bull dell'acqua calda è presente,
sì,
nella storia, e io quando mi sento triste o comunque mi sento un po' giù di tono, anche in estate tante volte, magari non quando ci sono 40 gradi, però io me la vado a scaldare un po' d'acqua e mi faccio la bull dell'acqua calda, e l'odore della plastica, quel rumore dell'acqua che sballottola dentro, comunque mi rassicura e mi addormento di botto. Quindi questa è una cosa, vedi, sono i piccoli gesti che una donna fa, il suo lavoro, d'accordo, però lei quando non riuscivo a dormire mi preparava questa bull, stava con me, parlava con me, quindi e non mi toccava, perché aveva assoluto rispetto del nostro pudore, delle nostre difese. Quindi in questo senso comunque la signora Tilde è assolutamente una figura positiva nel romanzo, anche
capace
nel
di passare amore anche attraverso,
sì,
le piccole cose.
Certo, no? Assolutamente.
Quindi possiamo dire in qualche maniera che tu sei stata anche fortunata.
Mm-hmm,
e
certo.
Anche poi nel proseguo della tua vita, perché poi dopo un anno circa di comunità sei andata definitivamente in affido.
Sì.
E sei rimasta con questa famiglia fino all'età di
27, fino all'anno scorso.
Ah sì?
Sì, 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 sì.
Ah, perché poi a 18 anni hai potuto scegliere di rimanere come convivente.
Esatto,
giusto?
Purtroppo figuravo come convivente, non è molto rassicurante. Poi il mio cognome sul citofono di casa non c'era, quindi il postino, chissà quanta posta non ho ricevuto in quel periodo, veramente. Perché comunque è chiaro che l'affido, allora, secondo me per gli affidi, come le situazioni come la mia, bisognerebbe trovare una parola diversa che affido. L'affido ti dà l'idea di qualcosa che ti viene dato e poi tolto, ti affido qualcosa che poi torno a riprendermi, invece nel mio caso e come tanti casi di ragazzi come me non c'è una possibilità di ricongiungersi con la famiglia e però non puoi essere adottato perché non vieni dichiarato adottabile. Di conseguenza è la scelta di ogni giorno che fai con i tuoi genitori affidatari di rimanere insieme, quindi comunque anche oggi io torno a loro di mia spontanea volontà, ma loro non se l'aspettano. In ultimo posso dire rispetto a questa cosa che un annetto fa avevo detto a mio padre affidatario: ma quando è che ti sei accorto che non me ne sarei mai andata via? E lui mi ha guardato e mi ha detto: ma in realtà Elisa non me ne sono ancora accorto. Quindi anche questo è bello, ci si sceglie ogni giorno come per una coppia, veramente come io scelgo di stare con Nico ogni
Nico
giorno.
È qui con noi,
lui non è sotto la coperta. Abbiamo
il giovane marito di Elisa, sono appena sposati da neanche un anno.
Sì, esatto.
Abbiamo
un senso.
Sì. Viriamo un po' su qualche altra cosa. Come
sì.
vi siete conosciuti?
Ah,
e lui come
sì.
ha conosciuto la tua storia?
Un argomento bellissimo. Allora, no, è carino il modo in cui ci siamo conosciuti, nel senso che era nell'ambito di uno dei miei lavori precari che ho fatto i primi anni, avevo 22 anni, ecco, uno dei miei primi lavori, e lui era il mio referente, quel mio tutor. E quindi in sostanza spiegandomi il lavoro ci siamo innamorati, e mentre lo facevo disperare, si è innamorato, quindi noi donne dobbiamo sempre far disperare gli uomini, è fantastico perché, esatto, e ha conosciuto la mia storia, quindi è entrato non subito, non mi sono subito confidata, gli ho dato fiducia ma piano piano, e in realtà è stato proprio grazie a questa storia, nel senso che ho deciso di raccontarla, ho iniziato a scrivere dopo qualche anno che stavo con lui, sollecitata dalla mia mamma affidataria, e ho iniziato a scrivere i primi capitoli e piano piano gli facevo leggere qualcosa, lui mi guardava e diceva: ma come, ma questa cosa non me l'hai detta, è successa sul serio? E allora lì lui è come se è stato il primo lettore di questo romanzo, il primo vero lettore, perché poi da...
Anche lettore della tua anima.
Della mia anima, sì, gli ho affidato i miei segreti, prima lui, e poi questo mi ha dato coraggio di finalmente raccontare le cose come sono andate, senza pudore, perché poi questa storia va raccontata e quello che mi sta dando in risposta, come anche questa serata che stiamo vivendo oggi e adesso, è importantissimo, perché tutto il silenzio che c'era attorno alla mia storia, che non ero molto molto non riuscivo a parlarne così bene eccetera, con così tanta libertà, oggi finalmente posso parlarne
con la pace nel cuore.
Sì, esatto, avendo fatto,
diciamo, che
pace,
è chiuso il cerchio, no?
Assolutamente, la scrittura è terapeutica in quel senso, e anche proprio la comunicazione con gli altri,
che poi, come avete potuto sentire, è assolutamente una donna, una splendida donna, diciamo.
Grazie.
Un po' socievole,
logorroica, no?
Volevo usare un eufemismo.
Esatto. Sono andata piano perché, esatto, poi i tempi sono più stretti, giustamente, però potrei parlarne tantissimo di queste cose, perché ho tanto da dire.
Io farei un attimino un po' di pausa con un brano musicale. Mi piacerebbe mettere qualcosa che ti ricorda un momento particolare, anche con Nico, o quello che vuoi tu.
Certo, allora sicuramente c'è un autore che per me, Nico, è assolutamente importante, ed è Lucio Dalla. Adesso non c'è più, tra l'altro purtroppo è morto quando ci siamo conosciuti, non è il massimo da dire, però al tempo stesso Nico lo conosceva già, io ho approcciato con i suoi testi meravigliosi dopo la sua morte, purtroppo, però è stata la colonna sonora del nostro matrimonio, anche nei giorni in cui ci sentiamo, ci avviciniamo l'uno all'altro in maniera particolare, allora parte un suo testo e io mi sento veramente in pace. E adesso c'è Cara, la canzone Cara sintetizza veramente quello che sentiamo l'uno per l'altro, è meraviglioso veramente.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino, finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, vuoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire, come se andare lontano fossi uguale a morire. E non c'è niente di strano, ma non posso venire.
così come una farfalla ti si è alzata per scappare. Ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano. Si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.
Come potete sentire, la ragazza è decisamente solare e questo fa bene al cuore perché sì, invita anche a credere, ad avere speranza, sì, e a non abbattersi, ok? Qualunque sia poi l'esperienza per cui, certo, siamo chiamati in questa vita, ognuno ha la propria.
Certo.
E dove hai trovato questa forza?
Sì, allora è stato sicuramente un percorso, però la cosa più importante per me è stata un po' dissociarmi dagli eventi, nel senso non del tutto, perché non si può fare, però volare un po' sopra le proprie sofferenze e non approfondire drammi. Quando mi seguiva la psicologa da bambina mi diceva sempre che ero superficiale, ma non in senso negativo del termine, ma nel senso di leggerezza, quindi è quello che si respira un po' anche leggendo, spero, il mio romanzo. Non è una storia alla Oliver Twist in cui i drammi sono raccontati in maniera pesante e solo fine a se stessi. No, c'è sempre sotto quasi anche una voglia di riscatto, la speranza per un futuro veramente migliore, più bello. Io credo che sia un po' questa distanza che io da subito ho messo tra me e la mia vita, tra me e la mia mamma, tra me e la regione dove lei vive nel suo centro di cura. Cioè, per tanto tempo ho ignorato anche che esistesse in Italia quella regione, cioè quando ero piccolina non volevo quasi sentirne parlare. Poi invece piano piano poi ti riaccosti alla tua storia, ma lo fai con una distanza, lo fai da adulta, quindi non bisogna approfondire assolutamente i propri drammi, tenerli da parte per quando sei un po' più pronta a guardare in faccia. Quello di sicuro è stato il modo in cui io ho affrontato la mia vita, quindi volando sopra alla mia storia e poi soprattutto decidendo che ero io quella che volevo salvare, non i miei genitori. Quindi tanti bambini si sentono in colpa per il loro riscatto, per il fatto di sentirsi felici, hanno dei genitori sofferenti, sono bambini che non sono stati riscattati a loro volta, e quindi è come se ruotano un po' intorno alla loro famiglia, il loro riscatto non lo considerano perché andrebbe a ferire quello non riuscito dei genitori. Allora io invece ho deciso di salvarmi e salvare me stessa a discapito, quindi devo sacrificare tra virgolette qualcosa, e non è che ho sacrificato i miei genitori, nel senso che non li rinnego, però non ho sacrificato il mio futuro per loro.
Gli hai ridato una collocazione,
esatto,
e hai trovato la tua ricollocazione.
Sì. Ma al tempo stesso io tengo viva in loro proprio anche una parte, una loro speranza, perché una cosa che prima hai detto, il discorso della pace, di sentirsi in pace, e è anche, cioè, è vero che stiamo meglio quando sappiamo che i nostri cari stanno meglio. Io è come se sentissi profondamente, ne sono convinta, che se loro sanno che io sto bene, riescono a vivere meglio la loro vita. Ma mi è stato anche confermato più avanti, negli anni, quando si è parlato di mia mamma, che mi aveva collocato in un posto dove io ero al sicuro, e questa la faceva vivere meglio nella sua malattia. Quindi questo anche per me è significato cioè questa consapevolezza mi permette di vivere senza troppi sensi di colpa la mia felicità, che poi dire felicità è una parolona, ok, sì, il mio stato, la mia condizione,
serenità,
esatto,
sicura, perché sei assolutamente serena,
sì,
in questo periodo della
serena
carriera.
Esatto, felice è un momento, la cioè, felicità, però la serenità è importante, bisogna ambire alla serenità, la stabilità anche.
E dire che questa ragazza ha soltanto 28 anni, quindi forse certe esperienze è vero che fanno crescere in fretta.
Sì, quello...
E questa gioia che tu trasmetti sicuramente è un regalo bellissimo che ci hai fatto questa sera. Come hai visto, poi sei piaciuta tantissimo, siamo stati quasi un'ora e mezza a firmare autografi.
Ma poi sai cosa è bello? Che tutti ti raccontano anche loro, è come se dall'apertura, la fiducia che io ti do quando ti racconto una cosa talmente intima viene corrisposta con altrettanta fiducia.
Bravissimo.
E la gente si avvicinava e mi raccontava di loro, perché non è che io ho una storia particolare e gli altri non ce l'hanno, abbiamo tutti una storia, e se sapessimo tutti magari scrivere in un modo, cioè, certe persone non piace neanche scrivere, o anche solo dipingere, cioè se riesci a trasmettere in arte magari un po' la tua storia, magari riesci veramente
a raggiungere
sì,
l'anima delle persone,
e delle persone, sì, esatto, secondo me in modo
e molte persone poi vogliono anche questo, magari essere scoperte o poter parlare delle proprie cose senza avere paura del giudizio
e senza pudore, perché l'altro,
sì,
intanto si è già denudato, quindi
sì,
non ti dà fastidio farlo anche tu in quel momento.
E io ti saluterei, anche se,
sì,
sarei qui a,
esatto,
parlare con te tantissimo tempo.
Esatto.
Magari non si sa mai, magari,
certo,
al secondo libro.
Le nostre strade si rincroceranno.
Assolutamente, proseguiremo con questa intervista.
Sì.
Allora, questa, diciamo, scrittrice alle prime armi, ma con le armi cariche,
sì,
oserei dire. E allora a questo punto, per continuare la metafora, ti chiedo se hai una pallottola in canna.
Io sto, beh, come pallottola in canna in senso di quello che sto facendo, la scrittura eccetera, il percorso di scrittura, sto già portando avanti il secondo romanzo. Sarà contento il mio editore? Non lo so, non gliel'ho ancora detto. Però è comunque iniziato, perché non riesco a evitarlo. Esatto.
Ecco, allora, con l'esuberanza di Elisa,
sì,
vi salutiamo e vi auguriamo una buona notte.
Buonanotte.
Grazie.
Un abbraccio.
Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido, splendente, l'ho scritto anche il giorno.